abbiamo in nostra compagnia Giuseppe Lumia, già deputato e senatore della Repubblica. Grazie per essere in nostra compagnia.
Grazie per essere con noi. Buongiorno.
Allora, cominciamo dalla notizia relativa, le notizie relative alle manifestazioni che ci sono state un po' in tutto il paese per la ricorrenza del 25 aprile, la festa della liberazione. Abbiamo letto anche di contestazione a Milano nei confronti di Letta, della bandiera della NATO spesso esibita, e anche nei confronti della Brigata Ebraica. Non sono cose completamente nuove rispetto alle manifestazioni del 25 aprile, però naturalmente nel contesto della guerra in Ucraina acquistano anche significati nuovi. Intanto comincerei forse dalla sua esperienza con il 25, con queste manifestazioni. Dove è stato? Come è stata questa, la sua esperienza?
Per me è sempre una giornata che ti scende dentro il cuore, ti fa vibrare l'anima, ma anche una giornata in cui bisogna riflettere, una giornata in cui bisogna tenere la mente lucida. Cuore caldo e mente lucida penso che sia il binomio con cui vivere questa stupenda giornata. L'ho vissuta così a Roma, sono stato lì in mezzo a quegli uomini, quelle donne, quei giovani, tanti che hanno nel cuore una dimensione antifascista positiva, di impegno, di generosità e non di odio e di violenza. Questo spirito ci sono stato e con questo spirito ho vissuto questa giornata.
E lei ha trovato delle contestazioni, diciamo, nel corso della manifestazione a cui ha partecipato?
No, sono stato ben accolto, ho avuto tanta disponibilità al dialogo, al confronto, ci siamo naturalmente con alcuni anche confrontati. È quello che succede nelle nostre belle, stupende democrazie. Hanno tanti limiti, ma da questo punto di vista il confronto, il dialogo, anche la divergenza di approccio su alcuni aspetti della guerra in Ucraina sono veramente un'opportunità di crescita e non dobbiamo vederli come un'opportunità solo di divisione. Ecco. Se però, devo dire, la divisione è frutto di pregiudizi, la divisione è frutto di antichi steccati che si devono consumare o di odierne, moderne, attuali strumentalizzazioni, allora sono sterili e sono divisioni che fanno male.
Allora, c'è da chiedersi se queste polemiche sono anche un poco, non dico frutto diciamo dei giornalisti, no? Ma magari sono enfatizzati eccessivamente rispetto a quello che effettivamente avviene nel corso di queste manifestazioni. Comunque riflettono anche un dilemma molto politico. Leggiamo sul Corriere: il segretario PD, che è stato contestato come servo della NATO, è assolutamente favorevole all'invio di armi all'Ucraina, mentre invece, questo lo riporta La Stampa, pagina 21 quest'oggi, il segretario del Movimento 5 Stelle Conte è sempre più orientato in senso negativo per quanto riguarda questa opzione. Ecco, lei che idea si è fatta su questo dilemma che in parte attraversa tutto il paese?
Io penso che innanzitutto bisogna avere chiara, in modo molto netto e deciso, il tipo di responsabilità che c'è oggi nella guerra dell'Ucraina. La responsabilità è dalla Russia di Putin, e il popolo ucraino, il suo governo, le sue istituzioni, i cittadini, quei bambini, quei giovani sono solo delle vittime. Questo è il primo punto essenziale. Se si sbaglia su questo aspetto, poi tutto il resto viene deviato e diventa un ginepraio ingarbugliato dove non si comprende più niente. Il secondo passaggio che bisogna fare è il diritto all'autodeterminazione, alla resistenza. Usiamo questo termine perché quando un popolo viene occupato e si vuole strangolare la sua libertà, il termine resistenza è più che valido e quindi dobbiamo usarlo. Allora, se questa autodeterminazione, resistenza, si deve esercitare quando non ci sono altri mezzi, così è l'etica della responsabilità, così dal mio punto di vista cristiano bisogna anche considerare ricorso alle armi, naturalmente armi difensive. Ecco qui il punto politico su cui ci dovremmo concentrare, armi per impedire che siano fatti delle stragi, che sia annullata la libertà e la dignità di quel popolo.
Ecco, ma lei non ha l'impressione che sia un confine molto molto labile quello tra armi difensive e armi di attacco? Cioè anche tecnicamente non è semplice fare questa differenziazione?
Non è per niente semplice, è un punto delicato, per quanto mi riguarda anche molto doloroso, e per tanti è un punto molto travagliato, ma bisogna farlo, bisogna esercitare quella responsabilità che le classi dirigenti debbono avere quando guidano un paese, quando sono dentro un'alleanza, e bisogna comprendere che il popolo ucraino non può essere lasciato solo, non può su di loro esercitarsi una retorica solidarietà, ma dobbiamo procedere su tre dimensioni, tutte e tre importantissime. Quello umanitario, e su questo ho potuto constatare anch'io facendo una missione umanitaria, presto ne farò un'altra, lì direttamente entrando in Ucraina ho visto una dimensione umanitaria straordinaria. Segnalo che bisogna rafforzare quella verso i civili che rimangono perché costretti a stare lì in Ucraina, in quelle città, in quelle condizioni spesso disumane. Poi c'è la dimensione, diciamo così, della diplomazia, e quella non deve mai smettersi. Ecco, qui bisogna fare di più, bisogna esercitare tutte le vie che la diplomazia consente, e penso che questa è una via che bisogna continuare a coltivare, su cui il nostro paese deve spingere l'Europa, deve spingere l'alleanza euroatlantica, deve spingere gli Stati Uniti, ma deve chiamare in causa anche la Cina a fare molto molto di più. Poi c'è una terza dimensione, che è quella che guarda al futuro. Qui possiamo ritrovare le ragioni dell'unità. Sul futuro chiaramente bisogna agire adesso per disarmare l'umanità, per evitare che la guerra sia il mezzo per risolvere i conflitti, e penso che se non ci diamo uno strumento, e io lo strumento lo propongo da anni, sono gli Stati Uniti d'Europa, solo con questo strumento possiamo evitare che ci dilaniamo in dilemmi: guerra sì, guerra no, autodeterminazione sì, autodeterminazione no. Se avessimo già avuto gli Stati Uniti d'Europa, sono sicuro che questo conflitto non ci sarebbe stato.
Non ci sarebbe stato, con Stati Uniti d'Europa. Evidentemente, secondo lei, Putin contava sulla frammentazione, diciamo, dell'Europa per quel che riguarda la risposta alla sua all'invasione.
Bravissimo, perché
poi ha sbagliato i conti, insomma.
Ha sbagliato i conti di gran lunga, però, ma aveva testato questo terreno.
Okay.
Lo aveva testato con la Georgia, con la Crimea, e quindi
con ottimi risultati, ho capito.
Ecco,
senta, allora
pensava che poteva affondare il colpo.
Mettiamo una canzone a questo punto, poi torniamo a parlare ancora del pericolo della guerra nucleare, perché c'è anche questo, ma poi andiamo a dare un'occhiata alla Francia. Rimanga con noi su RWS, Giuseppe Lumia. And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, just as long as you stand by. Dan King, Stand By Me, quello che vorrei definire, non so se posso, un evergreen, poi magari non tutti sarebbero d'accordo, ma insomma, torniamo a parlare con Giuseppe Lumia, facciamo riferimento a questo punto a una dichiarazione, insomma, che fa venire i brividi del ministro degli esteri russo Lavrov: rischio guerra mondiale. E sulla stampa viene riassunto così la situazione. Il segretario alla difesa americana Austin dice: Mosca non potrà fare altre invasioni. L'idea è quella di indebolire la Russia in una maniera tale che possa sostanzialmente essere impossibilitata a ripetere altre avventure come quella dell'invasione all'Ucraina. E l'accusa del Cremlino: la NATO è in guerra per procura contro di noi. È evidente che si tratta di una forzatura, però ecco, vorrei chiedere un poco a Giuseppe Lumia: non c'è il rischio che effettivamente i russi possano sposare questa interpretazione, no? Io ricordo che quando sono stato in Russia, perché ho adottato un bambino lì, e c'era un canale televisivo che era dedicato esclusivamente a film di guerra, ed era la grande guerra patriottica contro l'invasione tedesca, italiana, di tanti altri stati dell'est Europa, insomma. E dunque una generazione che è cresciuta con l'incubo dell'accerchiamento, sostanzialmente. Ecco, non crede che rischiamo di avvalorare questa sindrome dell'accerchiamento, sostanzialmente? Che ne pensa?
Penso che sull'Ucraina dobbiamo avere le idee chiare. Bisogna stare con quel popolo, bisogna sostenerlo sia sul piano umanitario e penso anche con delle armi difensive. Bisogna naturalmente evitare un'escalation. Bisogna fare di tutto, ecco il secondo punto, per impedire che questa guerra si possa allargare. E qui viene in gioco l'abilità della diplomazia, viene in gioco la responsabilità delle classi dirigenti che in questo momento negli Stati Uniti, in Europa, nel nostro paese, in Cina, in altri paesi hanno una funzione delicatissima. Non sempre si riesce a mantenere l'equilibrio giusto, non sempre la storia ci insegna si è riusciti a evitare delle soluzioni dannosissime per l'umanità, per cui bisogna stare molto attenti. È chiaro che la Russia sta giocando in modo strumentale, bisogna dirlo, non bisogna da questo punto di vista cadere nella trappola di questo piagnisteo, sì, che hanno messo in atto. È chiaro che non si invade un altro paese, e lasciar passare una soluzione di questo tipo metterebbe a rischio tutti, metterebbe sì a rischio il futuro dell'umanità e metterebbe e aprirebbe la strada senz'altro a una possibile guerra nucleare. Ecco perché non bisogna cadere in questa trappola. Nello stesso tempo bisogna chiamare la Russia alle sue responsabilità. Su questo sono d'accordo con il Papa. Bisogna aprire una conferenza internazionale dove tutti i soggetti sono coinvolti e lì stabilire e guardarsi negli occhi cosa bisogna fare di questa nostra terra e stabilire se dobbiamo procedere a colpi di guerra oppure se dobbiamo disarmare l'umanità per affrontare le grandi sfide, che sono le sfide appunto del cambiamento climatico, delle disuguaglianze. Penso che su questo terreno si può fare di più e dobbiamo agire subito e presto.
Allora, poco fa diceva che sarebbe decisivo un futuro dove l'Europa diventasse un soggetto politico più chiaro, insomma, no? Ne abbiamo parlato in tante altre occasioni, un'Europa non confederale, ma un'Europa federale, una sorta di Stati Uniti d'Europa. Per ora rimane un obiettivo distante, però va detto che le elezioni in Francia si configurano come il bis di un europeista. Questo è quanto troviamo sul Corriere della Sera. È una pagina di storia politica, si legge: e ora Macron cerca di fare l'amplin maggioranza anche alle legislative, questo è il suo obiettivo, anche se tutti i giornali parlano di un successo in tono ridotto, di un paese profondamente diviso dove l'astensionismo è importante e la sinistra si è smarrita sostanzialmente. Ecco, lei che ne pensa?
Penso che dobbiamo guardare alla Francia con la prospettiva degli Stati Uniti d'Europa. Questo è il successo di Macron. La novità in quelle elezioni sta proprio qui. Macron ha rotto gli indugi. I francesi erano sempre stati contrari a questa prospettiva. Erano europeisti, ma in senso confederale. La grandeur francese non doveva essere messa mai in discussione, compreso la sua autonomia militare, compresa anche la possibilità di avere proprie armi nucleari, come tutti sappiamo. Per cui Macron ha rotto gli indugi, è il primo leader europeo che ingaggia battaglia con la destra, l'estrema destra francese, sul tema Europa sì, Europa no. Ma attenzione, ecco qui la novità. Non l'Europa attuale, quella confederale, quella che ognuno utilizza a proprio uso e consumo, quell'Europa che è andata singolarmente con i propri stati a fare dei contratti sull'energia con Putin e che si è fatta mettere sotto il tacco di Putin. Non questa Europa, ma l'Europa che è federale, che ha una sola politica estera, che ha un suo esercito, che sul tema fiscale, sul tema dei diritti civili, sociali, ha una sola politica, un'Europa delle diversità, ma che sui grandi temi sceglie insieme, decide insieme. Avanzo un'ipotesi, il tema del semipresidenzialismo, dell'elezione del presidente che si è avuta in Francia, penso che possa essere trasferita come modello elettorale, come forma di governo all'Europa, e quindi oggi siamo in grado anche di avere non un orizzonte astratto, gli Stati Uniti d'Europa solo come bella utopia, ma anche come una necessità possibile e realizzabile.
Secondo lei Macron come dire, sposerebbe questa idea di un'Europa federata? Perché insomma, comunque sia, in Francia sono milioni e milioni le persone che hanno votato per Marine Le Pen, che invece è molto molto scettica rispetto a questa opzione.
Sì, in ogni paese c'è uno scetticismo, perché in molti paesi l'attuale Unione Europea viene vista in chiave burocratica, e su questo hanno bisogna ragione. Farsene carico. Sì, sì. C'è una vera, diciamo così, critica che bisogna fare. Naturalmente poi ci si differenzia, qui sta il nocciolo della questione. C'è chi sostiene, come Macron, come molti europeisti, come ancora, grazie a Dio, la maggioranza in Europa, che bisogna andare avanti. E io, ecco, aggiungo, sostengo da anni che non bisogna andare avanti in modo genericista, non con una Europa così in modo indeterminato più forte, ma con un assetto chiaro e deciso: Stati Uniti d'Europa, assetto federale. Poi c'è invece chi sostiene che bisogna tornare indietro agli Stati Nazioni. Ricordo a tutti che anche questa guerra in Ucraina è figlia del nazionalismo. Certo. Anzi, se c'è un rimprovero che dobbiamo fare, naturalmente un rimprovero tra virgolette all'Ucraina, che ha giocato anch'essa col nazionalismo. E dobbiamo sempre ricordare che il nazionalismo produce guerra, e quando c'è un conflitto tra nazionalisti, il nazionalismo più grande divora quello più piccolo.
Eh sì, bisognerebbe fare un discorso anche su quello che è successo anni fa, insomma, no? In rapporto al Donbass. Certo. Ma insomma, è effettivamente una questione di nazionalismi che producono disastri. Allora, noi ringraziamo davvero Giuseppe Lumia per essere stato in nostra compagnia. A risentirci.
Grazie.
E a presto. A presto. Grazie mille.